Allora, intanto buonasera a tutti, a quelli che sono riusciti a restare fino a quest'ora, visto che la giornata credo sia stata lunga. Ringrazio il coordinamento Agenda Locale 21 per questo invito e soprattutto mi scuso con i presenti se probabilmente ripeterò o farò vedere alcuni concetti che avete già sentito, ma questa mattina non c'ero e quindi è facile che dirò cose che avete appunto già sentito nella sessione mattutina. Prima di iniziare, due parole brevemente sull'ICTP, che cos'è questo European Council of Spatial Planners. È un'istituzione di livello europeo che raggruppa tutte le maggiori associazioni di pianificatori in Europa. Attualmente sono rappresentate nell'ICTP 25 associazioni europee di pianificatori di 23 nazioni diverse, per un totale di circa 30.000 pianificatori rappresentati in Europa. Vediamo se riesco. Allora, abbiamo sentito finora dire che il problema del cambiamento climatico è un problema assolutamente globale. E io aggiungerei che un problema globale necessita assolutamente di una risposta corale, nel senso di una risposta che ci vede tutti attivi allo stesso livello. Siccome il cambiamento climatico non distingue tra cittadini di una zona piuttosto che di un'altra, saremo tutti vittime del cambiamento climatico, alla stessa stregua tutti noi possiamo in qualche modo interagire al fine di ridurre quelli che sono gli effetti del cambiamento climatico. A livello europeo si è già iniziato ovviamente da anni ad affrontare questi temi. Io passo velocemente in rassegna a quelli che sono stati perlomeno le attività più importanti. Già dal 2000 la Commissione europea ha approvato il primo programma contro i cambiamenti climatici per identificare quelle che erano le misure più importanti da implementare a livello europeo. Al primo programma ha fatto seguito un secondo programma che è stato approvato nel 2005 e in questo secondo programma ulteriori opzioni sono state evidenziate che fossero a loro volta non solo proposte per ridurre il cambiamento climatico, ma che fossero anche in sinergia con quella che è la strategia di Lisbona per aumentare la crescita economica in Europa e la competitività. I ministri europei per lo sviluppo urbano che si ritrovano incontri informali, come sapete la Commissione europea non ha nessuna competenza in materia di pianificazione territoriale, ma tant'è, non ce l'ha ufficialmente, direi io. Però non di meno i ministri europei responsabili per lo sviluppo urbano si ritrovano abbastanza regolarmente e oltretutto approvano documenti che in qualche modo influenzano anche le nostre attività di pianificatori sia a livello regionale che a livello locale. Ecco, nel 2007 è stato approvato questo documento, la cosiddetta Carta di Lipsia, e anche in questo documento ovviamente si fa riferimento ai problemi che il cambiamento climatico avrà sull'ambiente urbano e non solo. La Commissione europea, sempre lei, nel 2008, quindi qualche mese fa, qualche settimana fa, ha approvato il Libro Verde sulla coesione territoriale e ha fatto anche in questo caso, pur parlando di coesione territoriale e di temi che afferiscono più alla pianificazione di livello regionale, ha citato i cambiamenti climatici come uno dei problemi più gravi che stanno cambiando i nostri territori. Questo Libro Verde è un documento interlocutorio, gli Stati membri devono rispondere a questo Libro Verde, dopodiché si passerà ovviamente ad altre misure. Però sia chiaro, siamo tutti allo stesso modo vittime dei futuri cambiamenti climatici. Ribadisco, siamo tutti allo stesso modo abilitati in qualche modo a rispondere, sia che siamo pianificatori, sia che siamo decisori politici, sia che siamo semplici cittadini. L'ICTP, il Consiglio Europeo degli Urbanisti, già da parecchio tempo si sta occupando di questa problematica appunto dal punto di vista dei pianificatori e a nostro avviso la pianificazione territoriale sia di livello regionale che di livello urbano può contribuire ad affrontare quelli che sono i cambiamenti climatici in quanto si può sia prevenire che mitigare gli effetti del cambiamento climatico. In qualche senso la pianificazione dovrebbe assicurare sia efficienza energetica nelle nostre città, ma anche la realizzazione di insediamenti che resistano in qualche modo agli effetti possibili del cambiamento climatico. Ci possiamo ricordare alcuni disastri avvenuti in Europa recentemente, alluvioni piuttosto che estati torride, piuttosto che ricordiamo l'acqua alta di Venezia di giusto qualche giorno fa. Quindi i pianificatori sono chiamati a rispondere anche a quelli che sono oramai non più i probabili, ma gli effetti reali del cambiamento climatico. Avrete visto stamattina, ci sono anche, mi pare, nei documenti che sono stati consegnati una serie di grafici che non lasciano ben sperare, nel senso che il cambiamento climatico va affrontato subito, senza pensarci due volte, perché tutte le proiezioni non sono assolutamente positive. Gli effetti sono generali, vanno ovviamente ad incidere su quelle che sono, su quella che è la salute umana, ma anche su quella che è la produzione agricola e forestale, sulle risorse idriche, sulla stabilità delle nostre coste. Pensiamo solo che l'Italia ha 6.000 chilometri di coste, in Europa non mi ricordo quante, ma sono veramente migliaia di chilometri di coste. L'innalzamento di qualche centimetro, non direi metro, qualche centimetro del mare, pensiamo che l'Olanda è al 70% sotto il livello del mare oggi, e nei propri programmi l'Olanda aveva previsto delle dighe e dei sistemi che funzionassero fino al 2100. Questi sistemi sono stati adesso rivisti e si è scoperto che resisteranno, se il trend sarà lo stesso, fino al 2040, il che significa che l'Olanda dovrà mettere in atto altre politiche per fare in modo che il problema del livello, diciamo, dei territori in Olanda, che in alcune parti sta a 4 metri oggi sotto il livello del mare, non diventi più grave di quello che già è. In effetti in Olanda poi si crede sempre che il problema arrivi dal mare. In realtà il problema in Olanda non arriva dal mare, ma dai fiumi che attraversano l'Olanda e che in qualche modo devono sfociare in mare. Ma se l'Olanda sta a 4 metri sotto il livello del mare, è difficile fa sfociare i fiumi nel mare, comunque sia. E ovviamente il cambiamento climatico ha effetti anche sulle specie naturali, sulla fauna e sulla flora. Le attività umane stanno cambiando il clima a livello globale. Quello che gli effetti che si avranno saranno percepiti soprattutto nelle aree urbane, dove abbiamo sentito vive il 75%, perlomeno in Europa, della popolazione, ma anche le aree rurali, che forniscono sostentamento, ovviamente, grazie alle coltivazioni. Anche le aree rurali saranno altrettanto soggette agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Questi fenomeni spesso sono imprevedibili. Allora, il Consiglio europeo ha in qualche modo analizzato quelli che potrebbero essere gli effetti nelle aree urbane e rurali. Vi mostro alcune immagini, ma ovviamente le conoscete tutti. Gli effetti sono che avremo eventi meteorologici estremi, questa tropicalizzazione ad esempio delle piogge, inondazioni più frequenti, aumenti del livello del mare e conseguente instabilità dei suoli. L'Italia è un paese a forte instabilità del suolo, già adesso senza cambiamento climatico. D'altro lato avremo invece estati probabilmente più torride, ricordiamo quella del 2003, avremo incendi, mi ricordo l'incendio di 2 anni fa in Portogallo che ha avuto diverse vittime. Avremo l'abbassamento delle falde, la risorsa idrica è un valore, l'acqua è un valore, avremo ulteriori erosioni, non solo date da eventi atmosferici, ma anche, d'altro lato, da siccità estreme. Nelle aree urbane, ovviamente, si concentrano gli effetti negativi del cambiamento climatico, con ovviamente il cambiamento della qualità dell'aria, le cosiddette bolle di calore urbano. Pensate solo che Londra in estate ha circa 7 gradi di più in centro città rispetto alle aree periferiche. 7 gradi di più non sono pochi. Quindi a Londra i miei colleghi inglesi mi dicono: è quasi bello stare in estate perché è diventato come nel Mediterraneo, fa caldo, grazie a Dio. Quindi tutti questi effetti che nel breve periodo possono anche essere in qualche modo piacevoli, nel lungo ovviamente creeranno una serie di problemi. La settimana scorsa, parlando con un collega germanico su questioni di cambiamento climatico, questo mi ha detto: sarebbe opportuno costruire più centri commerciali, perché così gli anziani in estate hanno almeno l'aria condizionata. Io l'ho guardato con un misto tra stupore e cattiveria, perché gli avrei voluto, non lo so, gli ho risposto comunque male, e all'inizio gli ho chiesto se stava scherzando. Ahimè, non stava scherzando, ma queste poi sono le risposte che si danno. Costruiamo centri dove c'è l'aria condizionata, così questi poveretti vanno e hanno, ecco, non ci si rende conto che soprattutto questi centri commerciali fuori dai centri urbani, invece che fornire sollievo, lo forniscono probabilmente un paio d'ore, per carità, ma nel contempo cambiano il clima, perché la gente ci va in auto, perché si asfaltano centinaia di metri quadrati per i parcheggi, perché consumano un sacco di energia. Altri effetti che si possono avere nelle aree urbane e rurali ovviamente sono quelli dovuti all'abbassamento delle falde, quindi riduzione delle riserve idriche e alla modifica dell'ambiente naturale della produzione agricola. Ho volutamente messo un'immagine che fa vedere la creazione di neve, perché io vengo da Bolzano, dall'Alto Adige, da noi ovviamente questo è un problemino che è sentito. In Alto Adige noi abbiamo centinaia di chilometri di piste da sci, e il 95% delle piste sono innevate artificialmente, il che significa che annualmente noi consumiamo tra i 5 e i 6 milioni di metri cubi d'acqua per innevare artificialmente le piste da sci. L'altro giorno leggevo sul giornale che per fortuna da quest'anno sarà utilizzata bioneve, al che, non sapendo sinceramente cosa fosse la bioneve, ho letto: la bioneve non è altro che neve fatta con acqua potabile. L'articolo diceva che grazie alla bioneve, essendo acqua potabile, la produzione consuma meno energia, perché le macchine che creano neve hanno bisogno di meno energia rispetto all'utilizzo di acqua non potabile, ma nessuno diceva che cosa costava potabilizzare quest'acqua per poi spruzzarla sulle piste da sci. Due giorni fa ero in Val Gardena, aveva appena nevicato, c'era un metro di neve e sulle piste da sci stavano innevando, perché la neve artificiale creata adesso è più fine e quindi si riesce poi a passare meglio con i sistemi battineve, e quindi le piste diventano più veloci, sono fatte meglio, diciamo. Quindi nonostante il metro di neve si innevava. Chiaramente da noi, se ci sono innalzamenti climatici, cosa significa? Che il livello dello zero termico sale, negli ultimi anni è salito di quasi 200 metri nelle Alpi, il che significa che le piste da sci che prima potevano scendere fino in valle, adesso, soprattutto nella seconda metà dell'inverno, non hanno più neve, anche se la si produce, perché la neve si scioglie, diventa troppo caldo, quindi la neve non regge. Fra un po' probabilmente utilizzeranno il polistirolo per innevare le piste. Come ICTP ci siamo ovviamente anche preoccupati di pensare a quelli che sono i cosiddetti gruppi vulnerabili, ovvero quelli che subiranno maggiormente gli effetti del cambiamento climatico, per poter mettere in atto strategie ad hoc con la pianificazione per questi gruppi. Quali sono i gruppi vulnerabili? Sono ovviamente le famiglie a basso reddito, quelle che non possono perlomeno vivere in regioni che sono meno vulnerabili, o che non possono prevenire anche con sistemi edificabili gli effetti negativi del cambiamento climatico. Sono i bambini, gli anziani, lo si sa, gli individui con problemi di salute, pensiamo cardiopatici o gli asmatici, i residenti, tutti quanti, sani o non, in aree a rischio inondazione, e in Italia credo che tali residenti siano parecchi. Dunque, la pianificazione ha un ruolo fondamentale nel prevenire cambiamenti climatici a qualsiasi livello, a qualsiasi scala si intervenga. E ribadisco una cosa: a qualsiasi scala si intervenga, spesso e volentieri le cose che vi farò vedere adesso mi direte: beh, ma sono abbastanza ovvie, sono scontate. Forse è proprio l'ovvietà di alcune misure che le rende così scontate che ovviamente nessuno se ne occupa. Si tratta di sviluppo sostenibile alla fine, di sviluppo coerente. In questo senso possiamo fare molto per prevenire i cambiamenti climatici. Allora, pianificare per prevenire, ridurre gli spostamenti con scelte localizzative, abbiamo sentito il collega della Confindustria prima, quindi pianificare in prossimità dei nodi di traffico, favorire gli spostamenti a piedi, in bici, con i mezzi pubblici, creando quella che noi abbiamo definito la City of Short Tracks, che significa la città delle brevi distanze. Allora vorrei fare un appunto all'assessore del Comune di Milano: non è necessario, anche se le ho mostrate anch'io, mettere a disposizione le biciclette, il bike sharing, se non ci sono altrettanti chilometri di piste ciclabili dove si possa utilizzare queste bici in sicurezza. Io in alcune città italiane non mi azzarderei mai ad utilizzare la bicicletta, perché si rischia semplicemente la vita. Quindi prima probabilmente di fornire bici, io fornirei piste ciclabili separate dalle sede stradali, sicure, coerenti. Vorrei farvi vedere una serie di immagini che ho fatto in giro per l'Italia, dove andare in bicicletta significa veramente rischiare la vita, anche proprio per incoerenza della rete ciclabile che noi abbiamo. La città di Londra, per darvi un esempio, sta cercando di convincere la popolazione a non usare i mezzi pubblici, che sembra un po' un controsenso. Non usare i mezzi pubblici perché la città di Londra, al di là di avere una metropolitana che funziona molto bene, non è riuscita a cambiare perlomeno gli autobus con diciamo dei mezzi non inquinanti, e perché la capacità di carico di questi mezzi pubblici è al limite. Quindi non usare i mezzi pubblici non significa però usare l'auto privata, bensì andare a piedi o usare la bicicletta. E a Londra sono passati dal 2% di persone che usano la bicicletta in pochi anni al 7-8%, che per la città di Londra sono numeri enormi. Bisogna prevedere aree verdi per influenzare il cosiddetto microclima urbano, proteggere le risorse naturali e le specie, creando la cosiddetta Green City. Il verde non è solo un abbellimento, il verde è un qualcosa che ci aiuta a prevenire le bolle di calore urbano, ad esempio, che ci aiuta comunque a migliorare la qualità dell'aria, che aiuta il microclima. Quindi il verde non è solo uno standard urbanistico di 3 metri cubi per abitante che in qualche modo bisogna piazzare da qualche parte. Il verde aiuta a combattere il cambiamento climatico. E ovviamente, non ultimo, applicare le tecnologie a basso consumo che utilizzino fonti rinnovabili, però in questo senso applicando standard per l'orientamento degli edifici, le densità e le distanze che consentano a questi sistemi di funzionare. Nella mia provincia ho visto realizzare case clima in zone dove in inverno per 3 mesi non batte il sole. Allora, mettere sistemi solari su una casa dove per 3 mesi non arriva un raggio di sole, forse in questo senso può non servire un granché, per carità di Dio, ci sono anche altri mezzi. Quando al sindaco ho detto forse lì non andava fatta una zona residenziale, mi ha guardato storto, non ha capito, ma è stato difficile proprio spiegargli questa semplice cosa. Quindi in ogni piano vanno integrate considerazioni su quelle che sono le politiche energetiche, ovviamente includendo scelte sia per la mitigazione che per l'adattamento. Bisogna identificare le aree potenzialmente a rischio e poter prevenire questo rischio, integrando ad esempio valutazioni come la VAS e integrando nella VAS quelle che sono delle scelte cosiddette clima consapevoli. E non ultimo, fornire informazioni chiare ai politici, agli investitori e ai cittadini, che sono coloro che poi decideranno come e cosa fare. Le scelte localizzative, ve ne ho già parlato prima, la necessità di pianificare per resistere a quelli che sono i cambiamenti climatici, che oggi in qualche modo sono accettati come irreversibili, ci saranno. Non è vero, cerchiamo di fare qualcosa per evitarli. Non pensiamo che il cambiamento climatico ci arriverà sulla testa comunque. Se non agiamo tutti e subito, probabilmente sì. E non ultimo, i pianificatori possono creare luoghi atti alla ricerca e allo sviluppo, all'innovazione, quindi che attirino, diciamo, in qualche modo innovazione, consentendo in qualche modo al settore privato di investire e quindi di investire anche su tecnologie a basso impatto per l'ambiente. Alcuni suggerimenti molto pratici e veloci, quindi integrare politiche energetiche in tutti i piani a qualsiasi livello, elaborare una rete di spazi verdi reale, non solo fittizia, che colleghi le aree urbane alla campagna circostante, realizzare corridoi verdi soprattutto lungo le strade e a protezione dei corsi d'acqua, evitare lo sprawl, la dispersione edilizia per ridurre gli spostamenti, questo se ne parla tanto ma si fa molto poco a mio avviso, usare le densità elevate, ve l'ho detto prima, ma mantenere delle distanze accettabili, anche se lo spazio è limitato, a cercare di mantenere distanze che consentano illuminazione e insolazione naturale. A livello locale, favorire la pianificazione di aree e spazi pubblici che abbiano appunto un'alta percentuale di verde. Questa immagine è della mia città, qui c'era un cantiere nuovo e questo cartello che invitava ad acquistare in quest'area residenziale ha messo questo alberello con scritto Grün Verde. In realtà vorrei farvi vedere l'immagine oggi di verde, non c'è assolutamente nulla se non il colore dei lampioni e non era esattamente quello che probabilmente si intendeva. Integrare sistemi di produzione di energia solare nel design degli edifici, sia adottando soluzioni di edilizia solare passiva in zone che lo consentono e ovviamente anche soluzioni di edilizia solare attiva o altri sistemi alternativi. Evitare ad esempio di asfaltare tutte le superfici possibili e immaginabili per minimizzare le isole di calore urbano, soprattutto nelle corti interne. Questa è una cosa molto semplice, ovvia, scontata, mi direte, ma è chiaro, però non si fa. Mettere le macchine sottoterra e magari sopra metterci del verde, anche questo non è difficile da fare. Fare i tetti verdi ogni tanto, anche quello può servire. Facilitare, come detto, modi alternativi di trasporto senza però distruggere l'ambiente. Qui vedete un parcheggio per biciclette, però si è salvaguardato l'albero che evidentemente c'era prima del parcheggio. Quindi nonostante la costruzione di questo parcheggio coperto per biciclette, si è deciso di mantenere in mezzo questo bell'albero verde. Ma consentire anche alle piante di crescere. A me è capitato spesso e volentieri di vedere o di sentire piantiamo X piante e poi queste non crescono perché non si dà loro spazio. Quindi anche questa sembra una banalità, ma non è poi alla fine così banale. E ne abbiamo già sentito parlare prima, considerare ovviamente l'installazione di impianti di cogenerazione per gli insediamenti e ad esempio nella mia provincia si utilizzano gli scarti della lavorazione del legno, ma si possono utilizzare una serie di altri prodotti per il teleriscaldamento o altri sistemi che sfruttino il calore, ad esempio delle fonti d'acqua. Brevemente, come ICTP stiamo conducendo tra tutti i nostri associati, che sono appunto le associazioni nazionali, una ricerca su quello che già si fa in Europa, ma quello che si fa in Europa spesso non è codificato, si fa per buona prassi, ma stiamo tentando di mettere in piedi una lista di queste buone pratiche. Ne abbiamo già fatta una nel 2003, che era una checklist per lo sviluppo e la pianificazione sostenibile, e nel 2009 organizzeremo un workshop dedicato ai giovani pianificatori sui temi del cambiamento climatico e della pianificazione. E con questo vi ringrazio.